Vogliamo partire dall'ennesimo caso di aggressione ai danni di un medico. In questi giorni abbiamo ospitato diversi medici di base, no? Che ci hanno raccontato la loro esperienza, anche gli imprevisti e i pericoli del mestiere. Abbiamo parlato l'altra volta di questa dottoressa che ha deciso di chiudere il suo studio per la troppa maleducazione da parte dei pazienti. Ecco, in questo caso siamo a Modena. Un medico di famiglia è stato picchiato a sangue nel suo studio da un paziente furioso per aver ricevuto la prescrizione di soli 2 giorni di malattia a fronte dei 10 richiesti. Il dottore ha riportato diverse ferite, è stato trasportato subito in ospedale e successivamente dimesso. Nessun medico è al sicuro, siamo fortemente preoccupati per questa escalation di violenza contro i medici che non risparmia ormai nessuna categoria di colleghi. Si è lacerato quel rapporto di fiducia speciale che sinora aveva fatto da scudo ai medici di famiglia, ha commentato così il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Filippo Anelli. Oggi noi abbiamo in collegamento, e lo ringrazio tantissimo per essere intervenuto, il vicepresidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Giovanni Leoni. Vicepresidente, buongiorno, grazie mille per essere qui con noi oggi.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Grazie a lei, vicepresidente, perché è importante parlarne, perché, vicepresidente, sono troppi i casi che leggiamo nella cronaca di medici che vengono aggrediti dai pazienti. È un quadro generale molto preoccupante, vicepresidente?
È un quadro caratterizzato di una decadenza purtroppo di costumi dalla situazione generale che poi si riflette a tutti quanti i livelli. Per quanto ci riguarda come medici, sia in medicina generale che come pronto soccorso, operatori, anche soprattutto chi lavora nella psichiatria, che sono le aree più colpite da questo fenomeno, bisogna dare piena applicazione alla legge 113/2020 sulla sicurezza degli operatori. Sì. Le aziende devono adottare protocolli per segnalare alle autorità competenti tutti gli episodi di violenza per attivare la possibilità d'ufficio e quindi una deterrenza per questi comportamenti inadeguati, che oltretutto sono da separare da quelli verbali, che sono il 90% dei casi, fino a quelli fisici, che sono saliti dal 4 al 10, anche superiormente al 15%, secondo le varie statistiche, da un sondaggio che abbiamo fatto nel 2019 ai giorni d'oggi. Cioè l'escalation c'è stata anche negli ultimi anni.
Eh sì, in questo caso ci troviamo a Modena e, come riporta proprio la Gazzetta di Modena, nel 2023 sono stati registrati 328 episodi di violenza contro operatori sanitari e sociosanitari nelle aziende ospedaliere modenesi. È un fenomeno che sembra proprio essere dilagante e difficile da contenere, vicepresidente. Sono diversi gli appelli che gli ospedali in tutta Italia fanno. Per esempio da Napoli proprio l'appello dei vari ospedali è la militarizzazione, che secondo appunto loro è l'unica strada percorribile.
Ci sono vari tipi di rapporti. Sì. Il medico di medicina generale è un medico di fiducia, quindi viene aggredito nel suo ambulatorio normalmente e solo, anche per problemi di privacy per quanto riguarda il rapporto col paziente. E quindi in questo caso, intanto, diciamo, da quello che si legge sui giornali, il paziente che aggredisce il medico non doveva stare tanto male se ha avuto la forza di picchiarlo, da questo punto di vista, per avere un certificato di malattia esteso rispetto a quello che richiedeva, nello specifico, da quello sì. che si legge. In generale, per quanto riguarda il bisogno di salute dei cittadini, è chiaro che è aumentato e servono delle risposte maggiori come investimenti sia a livello del territorio che dell'ospedale. Chiaramente il pronto soccorso e la psichiatria sono i reparti meno, diciamo, finanziati e meno a questo punto adeguati per anche l'aumento delle richieste nei confronti dell'utenza, perché i codici bianchi da una parte e diminuzione dei posti letto con la difficoltà di avere una soluzione per quanto riguarda un ricovero, una diagnosi, in realtà di tutti i giorni. E circa nella metà dei casi l'aggressore è lo stesso paziente, dall'altra parte l'aggressore di parente accompagnatore.
Sì.
Certo è che il violento è violento ovunque, poi si manifesta anche a livello ospedaliero. Non dimentico anche l'angoscia e lo stress delle persone che assistono a questi episodi e il fatto che poi chi si dedica a fare il medico o l'infermiere sono delle persone miti, sono delle persone tranquille, che sono diciamo, è incredibile per loro essere aggrediti perché loro hanno dedicato la loro professione a curare la gente. Per quello abbiamo fatto anche dei corsi, come non c'è anche di de-escalation, di insegnare agli operatori a tutti i livelli le procedure per cercare di calmare quella che è l'evoluzione negativa, che passa per una discussione con toni più accesi, poi passa a quelli che sono i contatti fisici e poi la violenza vera e propria.
No, ma sa, vicepresidente, siamo arrivati addirittura a corsi di autodifesa, e questo riguarda il Policlinico Umberto I di Roma, no? E sono varie le testimonianze, gliene leggo una. Di recente una paziente mi ha riempito di parolacce e minacciato col casco. Quando mi sono chiusa in una stanza ha tentato di sfondare alla porta, allora ho detto basta e mi sono iscritta a questo corso di autodifesa in ospedale. E siamo arrivati al punto in cui occorre una cintura nera di judo, caro vicepresidente.
È difficile, perché poi innanzitutto la stragrande maggioranza degli operatori, sia medici che infermieri, appartiene al sesso femminile e quindi sono più facilmente aggredibili da questo punto di vista. Poi non si può pretendere che uno faccia, diciamo, di suo dei corsi di autodifesa. Certo, è possibile farlo, però la struttura fisica di ognuno ha le sue possibilità, che sono comunque limitate. Certo. E poi non è quello il nostro mestiere. Il nostro mestiere è quello di curare le persone. Quindi puntare probabilmente sulla certezza della pena. Cioè, non possono passare impuniti questi episodi. E poi un esempio di quello che può capitare per comportamenti inadeguati in situazioni poi critiche, perché dopo siamo in mezzo ai malati, siamo in mezzo a gente che soffre, magari attaccati ai lettini con delle flebo, quindi impossibilitati anche a muoversi, e che devono vedere, parlo soprattutto dei pronti soccorsi, episodi di questo genere, mentre tu stai male, devi essere curato. Quindi è diseducativo, anche profondamente angosciante, anche per le persone che sono a contatto con l'episodio di violenza, oltre a quelli che la subiscono in prima persona.
No, ma lei, queste sono parole chiaramente giustissime, cioè sono scene deprecabili che non dovrebbero avvenire, anche perché lo ricordiamo, cioè la violenza non è mai, come dire, la risposta, anche se non si è d'accordo magari con il medico, però ovviamente il medico fa una diagnosi, in questo caso si parlava di giorni di malattia, quindi dobbiamo avere totale rispetto poi, no, di quello che il medico stabilisce.
Un conto è il rapporto di fiducia, sì, e di che io non sono soddisfatto della diagnosi, del certificato che tu mi fai, quindi io ti ricuso come medico, vado da un altro. Per esempio, un conto è avere una discussione per cui fai una segnalazione formale alla direzione sanitaria, questo medico, questi infermieri non sono comportati bene. Un conto è prendere a pugni le persone o urlare in mezzo a una situazione pubblica dove ci sono persone che stanno male. È sì, profondamente differente come comportamento.
Ma è così, però sa, vicepresidente, lei lo saprà sicuramente, c'è una carenza di medici, no? Anche medici di base, medici di famiglia, e poi parliamo anche di fughe di cervelli, no? Di giovani che preferiscono andare all'estero. Ecco, tutto questa escalation di violenza, io non vorrei che diventasse un deterrente, come dire, per poi affrontare un percorso di studi e diventare medico. Non so se sono stato chiaro.
Sicuramente questi episodi e il loro numero crescente possono influire su quelle che sono le decisioni poi di affrontare la professione di medico, di infermiera, di operatore sanitario. Però io credo di poterlo dire in situazione molto molto limitata. Adesso il corso di studio è talmente pesante e la selezione con numero chiuso talmente importante, sì, quelli che vediamo uscire adesso sono 1 su 7 di quelli che hanno provato a fare i medici, perché erano 70.000 domande per 10.000 posti. Questo è andato avanti per tanti anni, con il calo anche della metà di quelli che potevano andare a specializzazione, cioè 5.000 avevano il corso di specializzazione possibile, sì, e anche meno quelli di medico e medicina generale. Da qua il buco, diciamo, della offerta per quanto riguarda in termini di salute e la carenza di 30.000 medici a livello nazionale attualmente. Calcoli che viene calcolato che ne mancano circa 10.000 per quanto riguarda i medici dipendenti e a 5.000 e più per quanto riguarda i medici di medicina generale, poi c'è una carenza in tutti quanti gli aspetti. E questo si riflette su quella che è l'offerta in termini di salute pubblica al cittadino. Mi riferisco a quelli, soprattutto i più indigenti, soprattutto gli esenti ticket, che hanno bisogno di un'assistenza gratuita, per cui il sistema sanitario nazionale dà diritto, dalla rivoluzione del ministro Tina Anselmi, all'offerta per tutti quanti i nostri cittadini, è anche così. Quelli che non si possono pagare le spese private.
Ha perfettamente ragione, vicepresidente, noi lo ripetiamo molto spesso nel nostro programma, la sanità dovrebbe essere accessibile a tutti, e quindi insomma ci teniamo a ribadirlo. Grazie mille vicepresidente Giovanni Leoni, vicepresidente Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie per l'invito.